Volevo partire da appunto due pagine uscite sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera, che parlano appunto di emergenza abitativa, titolando 12.000 famiglie in attesa di avere un alloggio popolare. Abbiamo visto la settimana scorsa lo sgombero violento di una casa popolare a Villa Gordiani, con il fermo di quattro compagni. Andremo più tardi nei prossimi minuti a sentire delle corrispondenze dalla piazza che c'è stata il giorno dopo a Villa Gordiani. Andremo anche a commentare con un compagno del comitato di lotta insomma l'accaduto e la situazione ad oggi. Insomma, questo articolo fornisce un po' di dati sulla questione abitativa, insomma articoli che noi commentiamo tutte le mattine sulla rassegna stampa. Spesso sulla cronaca di Roma si parla della questione abitativa, una questione che insomma non è nuova per la città di Roma, sono decine e decine di anni che sul tema abitativo c'è avanti, si porta avanti un livello di scontro di poteri, insomma, che conosciamo dai palazzinari da un altro lato i politici che difendono i loro interessi con di fronte insomma le migliaia di persone che vivono questa città, i milioni di persone, ma le migliaia che vivono situazioni complicate sia di difficoltà economica che di difficoltà abitativa nelle case in cui vivono, come case popolari a cui non viene data la manutenzione, stabili fatiscenti pubblici. E la questione vera appunto è la mancanza di una presa di responsabilità politica e di una voglia di portare avanti delle iniziative concrete per andare a contrastare quella che è una questione appunto ormai decennale. Sono appunto 12.000 le famiglie in lista per entrare in un alloggio popolare, insomma un numero enorme, e appunto viene detto che addirittura sono 57.000, invece ancora di più, le famiglie che a Roma e provincia si trovano in emergenza perché non hanno una casa e non possono più averne una senza l'aiuto delle istituzioni, aiuto che appunto non esiste in questo momento, non vengono costruite nuove case popolari, e l'unico aiuto che insomma che noi percepiamo che viene è quello insomma degli sgomberi quando ci sono. Poi insomma sentiremo tra qualche minuto le voci da Villa Gordiani, insomma da chi vive quel quartiere tutti i giorni, da chi da decine di anni vive in case popolari non regolamentate, e come insomma le persone stesse si vivono questa situazione e qual è l'intervento delle istituzioni. Si continuano insomma a parlare appunto di quanti sono i palazzi occupati a Roma, che sono tantissimi, comunque sempre molti pochi rispetto a quanti sono gli stabili abbandonati. Ricordiamo anche insomma un fatto banale, però, che quando poi gli stabili vengono sgomberati, per la maggior parte delle volte vengono lasciati inutilizzati per anni ed anni, e quando vengono occupati gli stabili che non sono singoli appartamenti, il 90% dei casi vengono occupati quando si tratta in particolare dei movimenti di lotta che vengono criminalizzati sempre sui giornali. Si tratta di stabili appunto anch'essi inutilizzati da anni. Si parla appunto di questi stabili occupati e di una quindicina di immobili di questa lista di cui si parla da un po', che dovrebbero essere sgomberati il prima possibile. Anche lo stesso Corriere della Sera si rende conto, insomma, si parlerebbe di migliaia di persone in mezzo alla strada. Insomma, staremo a vedere. Si cita lo sgombero del palazzo in via Cossi a Tor Sapienza, portato a termine ormai quasi un mese fa. Però appunto si minacciano insomma future operazioni di sgombero, anche a seguito della circolare di Salvini, che esorta appunto prefetti e sindaci ad accelerare sulle procedure di sgombero. Appunto la situazione a Roma è particolare, è particolarmente forte l'emergenza sulla questione abitativa. Qua viene citata appunto nuovamente un altro stabile, l'ex fabbrica della penicillina in via Tiburtina, insomma uno stabile che si dice si vuole sgomberare. Insomma, ricorderei che è uno stabile che negli anni è stato sgomberato diverse volte, all'interno del quale appunto si vive una situazione particolarmente difficile. Ma le situazioni di occupazione a Roma non sono soltanto quelle di stabili fatiscenti, ma si parla appunto di migliaia di persone che vivono stabilmente da anni in stabili secondo le istituzioni occupati, in stabili che non sono regolamentati, in case popolari che non sono propriamente assegnate a quelle famiglie. Ma si parla appunto di famiglie famiglie che, come nel caso di Villa Gordiani, in assenza di quella casa che, di cui sono entrati in possesso anche attraverso dei meccanismi non proprio leciti secondo le regole appunto dell'ATER o dell'assegnazione delle case, però si tratta di reali e soluzioni di un tetto sopra la testa per queste persone, nonché appunto di veri quartieri che sono vissuti da decine di anni. E appunto sentiremo poi dalle voci di Villa Gordiani, che vi mando fra pochissimo, come appunto di fronte poi a questi sfratti, a questi sgomberi, non ci sia una soluzione. Se c'è, comunque avviene da magari anche dalla parte opposta della città, per persone di una certa età che comunque hanno sicuramente difficoltà a reimpostare una vita in questa maniera dopo aver subito una violenza, essere stati cacciati di casa con la forza. Ora vi lascio una canzone e poi ritornano in voce direttamente le interviste dalla piazza di Villa Gordiani.
Le chiavi. In questo tipo di vuoto, se parli con un filo di voce, come se spari. Sto ritornando bambino, domandando cammino, tu al comando che schifo, cospirando respiro, andando contro mi esprimo, sempre luna maldito, sembra buono ma è dico, se giochi a fare il passivo, partorisci salvini, ballo e tango le riverino. Questo mi tiene in ostaccio, lo sai, questo vorrebbe riscatto, lo sai, eppure che io non c'ho un cazzo, lo sai, la mia bandiera non straccio, lo sai, un fiore di plastica, vita più lunga, ma non mi fa dire che ammazzo, lo sai, io la guardavo sbocciare con me, fiori ammazzo e diventavo un pazzo, lo sai. In questo schifo di vuoto, se parli con un filo di voce, come se spari, mentre tagliavo il cordone, tagliavi la corda, dimmi dove stavi, dai, mi sei seduto vicino, ma ancora non so dove stai, lo sai, dai, sa tutto quello che ti sei comprato, ma ancora non so come stai, dai. Fate questa non è basta, non chiedermi come, metti quei pugni in tasca, è troppo che guardo il sole, mi ha fatto male agli occhi, fa paura il tuo nome. Non basterà rimmel per coprire i limiti venuti su nel cuore del drago, dove da nulla sorge, occhi senza vergogna, per chiamato senza ridere. Voglio sentire il sudore, il fiatone, si prima che danno una piazza al mio nome. Sai che Giuliano è questo non faldone, alto più o meno come tuo nipote. Potresti farti vincente, essere quello che spendi. Io giro con le sorelle, o vaglie grandi, vale la rete. Terre selvagge, la mia tribù cerca spicchi d'azzurro al di là delle gambe. Dici che è assurdo se odio le guardie, resti seduto a cavalli le gambe. Chiedi perché fumo? Chiedi perché fumo? O ballano tutti o non balla nessuno? Ballano tutti o non balla nessuno? Ballano tutti o non balla nessuno?
Undici e ventitré, come insomma stavo negli ultimi minuti, continueremo questo approfondimento sul tema casa, questione abitativa a Roma. Vi ricordo appunto che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa agli 87.9 sulla modulazione di frequenza. Vi ricordo brevemente i contatti: la nostra email ondarossa@ondarossa.info, il sito internet www.ondarossa.info, il numero di telefono 06 49 17 50. Sul sito potete trovare il link per ascoltarci in diretta streaming anche online, e potete ovviamente telefonarci per intervenire in diretta e dialogare con noi durante le trasmissioni e i vari approfondimenti. Ora, come vi annunciavo, vi faccio sentire delle interviste direttamente dalla piazza di Villa Gordiani.
Ieri mattina
una signora ha tentato di buttarsi all'ultimo piano perché stava per essere sfrattata dalla casa, mi pare, della madre. E niente, praticamente fortunatamente i pompieri l'hanno ripresa al volo, proprio passando dalla gru al balcone, e niente, e non è successa la tragedia. Noi del quartiere non siamo tanto informati, sui portoni ogni tanto troviamo qualche foglio, qualche cosa, ma niente di che. E personalmente questa è la prima manifestazione che vedo vera, perché se no non se ne parla tanto.
E che sta succedendo nel tuo quartiere su questa questione degli sfratti, delle case popolari?
Ha creato un sacco di disagio, perché comunque sia la gente c'ha paura, perché magari abita qua da 20, chi da 20, chi addirittura da 50 anni, perché magari prende casa della madre, no? E da un giorno all'altro qua te li trovi in mezzo alla strada.
E invece qual è la situazione delle case popolari? La gestione?
No, se siamo fatti tutti da noi, paghiamo la pigione, non so che vanno di più. Senti,
vuole aggiungere qualcosa?
I lavori ci siamo fatti tutti da noi, voglio dire, no? L'affitto lo paghiamo e tutto quanto. Ci dobbiamo pulire le scale noi, perché non le puliscono, perché il comune non interviene a nessuna spesa. E poi che va a cercare? A rompere i coglioni, oltretutto? Non ho capito. Penso che più di così non possiamo dirgli.
E lei su ieri cosa pensa di quello che è successo ieri?
È giusto che sono venuti, perché quella signora ha diritto di stare a casa, perché la devono cacciare via, scusa? Ma paga la pigione, sta in regola, perché la devi? Perché dici che sta a casa dentro casa della suocera? Ma sta dentro casa della suocera, se la suocera è morta, logico che è rimasta lì quella signora. Ma... o no? I lavori ce li dobbiamo fare da noi. Ci siamo allagati! Ci sono attorno delle fogne, ci siamo allagati dentro casa con la merda che usciva fuori, ma nessuno è intervenuto, nessuno, fino alla sera alle 7 sono stato dentro casa a raccogliermi la sporcizia.
Quindi l'ATER non gestisce, non interviene, il comune non interviene.
Non fanno niente, stia tranquillo che non fanno niente.
Non neanche una lampadina.
Le luci, se si formano le lampadine nelle scale, dobbiamo comprare noi.
Capito?
E sfrattano pure i signori,
la gente, capito? Oltretutto.
Ma secondo lei c'è una soluzione? Cioè, agli sfratti, quale può essere la soluzione?
Che gli dico io? Se no, che soluzione ci può essere? Nessuna soluzione, ecco, senta la signora pure, se vuole dire qualcosa.
Costruire altre case popolari?
Costruirle?
Altre, altra gente.
Ma come, se non hanno i soldi, cioè, se vanno cacciati a noi, costruiscono l'altre, se sono mangiato.
E che soluzioni potrebbero esserci contro gli sfratti, secondo te?
Sinceramente non lo so, dico la verità. Io so che alcune case l'hanno messa in vendita e io personalmente, se ce l'avessi la possibilità, comprerei, anche se sono del comune. Nel palazzo mio qualcuno ha comprato. Dal momento che compro la casa non penso che tu mi puoi sfrattare. E se potessi, se i genitori mia c'hanno una possibilità, farei comprare subito.
Grazie.
No matter what you say, what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. These other niggas, I'll be right by your side till 2005.
Okay, hold up, wait a minute. All good, just a week ago. Crew at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone, got no patience, cause I'm not a doctor. But why is he lying?
Dove siamo, dove oggi festeggiamo la palestra popolare. Il problema delle case popolari è sempre un problema, perché ce lo vengono a porre come problema, come diceva la
signora. Why I feel so the opposite, incompetent ain't the half of it. Saturdays with young lavish, the saddest shit is I'm bad as it. These they took from the cabinet. Sorry, I'm just scared of the future. Till 2005, I got your back, we can do this, hold up.
No matter what you say, what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side. Till 2005, hold up.
Hold up,
hold up,
hold up,
hold up,
hold up.
quelle che avete sentito appunto erano delle voci dalla manifestazione indetta per il giorno dopo dal comitato di lotta di Villa Gordiani, che insieme a tanti altri era lì appunto a resistere e a cercare di impedire lo sfratto che è avvenuto la settimana scorsa. Ma abbiamo appunto qua in diretta un compagno del comitato di lotta che salutiamo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Niente, insomma, abbiamo riportato un po' di voci dalla piazza, erano diverse le questioni che venivano agitate, insomma, abbiamo fatto, c'erano anche delle domande su appunto qual è per te la soluzione agli sfratti, insomma, se vogliamo ripartire un minimo dai fatti, da poi come è evoluta la questione, ma più in generale qual è la questione, qual è la situazione delle case popolari nel vostro quartiere, che sappiamo sicuramente non essere unica, no? Perché sono tanti quartieri, e dopo sentiremo anche la voce ad esempio dal Quarticciolo, dove ieri c'è stata la festa della palestra popolare e il comitato di quartiere ha parlato anche dello sfratto di Villa Gordiani, ma ha parlato anche della situazione delle case lì. Insomma, se ci vuoi raccontare un po' com'è la situazione a Villa Gordiani, dove ora c'è stato un punto un po' il riflettore puntato per colpa purtroppo di questo sgombero.
Sì, vabbè, come dicevi te, la situazione delle case popolari a Villa Gordiani non è anche diversa da quella di, diciamo, di altri quartieri popolari della città. Prima annotazione, magari anche un po' geografica, le case popolari a Villa Gordiani sono dal lato di Viale della Venezia Giulia e sempre da quel lato, oltre la Serenissima, quasi verso la Collatina, ci sono altri lotti e poi ci sono almeno altri tre lotti su via Olevano Romano. E in questi lotti la maggior parte sono di proprietà del Comune di Roma, e mentre c'è una piccola parte chiamata Borgo Lancellotti che è di proprietà dell'ATER, e chiaramente al di là della differenza di ente proprietario le situazioni sono sostanzialmente simili. Primo fattore che noi abbiamo riscontrato in questi anni di attività è che ci sono centinaia di case occupate o comunque in cui vivono persone in una situazione che viene definita a livello di propaganda mainstream abusive, noi diciamo irregolari, ecco, di tutti i tipi, cioè ovvero appunto ci sono tanti occupanti, ci sono tante persone che sono in situazioni di morosità perché addirittura non riescono neanche a pagare l'affitto o si sono accumulati degli arretrati. E non abbiamo una statistica certa definita di quante siano le case occupate, però possiamo tranquillamente dire che siano centinaia solo nel quartiere, tant'è che comunque il dato sulla città di Roma parla di 9.000 immobili occupati, quindi più o meno ci siamo. E oltre a questo, un po' lo sentivate anche dalle voci raccolte in piazza, un problema serio riguarda le manutenzioni e diciamo è la situazione un po' più grave al Porco Lancellotti, alle case dell'Ater, e dove ci sta addirittura il pavimento di Sestama, nel senso di una zona dove giocano i ragazzini, nei lotti il pavimento è completamente dissestato, ma quello che dicevano le persone è assolutamente vero e non si ferma lì. E soprattutto nelle case del Comune di Roma le pulizie non vengono effettuate, sono le persone, gli abitanti stessi che devono occuparsi in maniera fondamentalmente autogestita e autofinanziata di pulire condomini, edifici, lotti, giardini, eccetera. O questa è la situazione, senza entrare troppo nello specifico, però questa è la situazione generale, e appunto dicevo che è una situazione molto simile a quella degli altri quartieri di Roma. Passo da questi, dimmi.
No, dico, in questa situazione, insomma, lo sgombero della settimana scorsa ci sembra, almeno anche da altre voci, poi non erano complete le interviste che sono state fatte, qualcuno ci diceva quella dell'altro giorno un po' la prima manifestazione vera, almeno questo ragazzo lo percepiva così, insomma, sul tema qua in quartiere, ed è importante, almeno questa era una voce che arrivava, ad esempio. Quindi quello che è successo la settimana scorsa c'ha, insomma, è un punto di svolta in qualche forma, c'è stata una presa di posizione forte del quartiere, insomma, raccontaci magari un po' su questo aspetto qui.
Sì. Un altro dato che mi stavo dimenticando è che ci sono decine di alloggi vuoti comunque in quartiere, non assegnati, ed è questo chiaramente che provoca anche poi la quantità elevata di occupazioni, perché se ci sono delle case che non vengono assegnate, famiglie, ragazzi, giovani eccetera, che invece hanno bisogno di una casa, fondamentalmente si ritrovano ad abitare dentro quelle case che non vengono assegnate. Il quartiere, io devo dire che sì, quella di venerdì si può definire la prima vera manifestazione, ma non è neanche un quartiere che in questi anni ha dormito. Per esempio, prima ancora che nascesse il comitato di lotta, e in maniera del tutto auto-organizzata, gli abitanti, soprattutto il borgo Lancillotti, avevano bloccato le strade del quartiere, questo parliamo di 3 anni fa, perché a novembre inoltrato ancora non erano stati accesi i riscaldamenti nei lotti. E lì erano scese centinaia di persone in piazza, e comunque grazie a quella mobilitazione istintiva di pancia avevano ottenuto chiaramente delle risposte dall'ente proprietario. In questi anni la mobilitazione del comitato di lotta e anche delle altre persone che si sono impegnate è stata un po' a fase alterne, perché comunque stiamo parlando di un quartiere che per la maggior parte ha un'età media molto alta, e quindi chiaramente le persone anziane, nonostante siano quelle che comunque dimostrano più rigidità, ecco, rispetto alla situazione imposta dal padronato, dai palazzinari, dagli enti proprietari, comunque non hanno molta facilità a mobilitarsi. Inoltre, mettiamoci anche che un quartiere proletario, la maggior parte delle persone lavorano, quando avvengono gli sgombri o anche solo per fare una mobilitazione costante è molto più difficile, perché sono quasi tutte persone che lavorano fuori quartiere o veramente in zone lontane, e questo chiaramente diminuisce le possibilità di mobilitazione. Infatti ce ne sono già stati con una resistenza opposta anche molto più elevata di quella di giovedì scorso, e giovedì di fatto non è stata opposta alcuna resistenza, lo spazio era di fatto già avvenuto.
Purtroppo,
sì, purtroppo era già avvenuto, perché chiaramente, ecco, questa è una cosa che ci troviamo spesso a specificare a tante persone che non vivono, non conoscono la situazione delle case popolari. Rispetto agli sfratti per morosità o per finita locazione da casa privata, sullo sgombero della casa popolare non si può sapere prima la data di accesso dell'ufficiale giudiziario, quindi tu è capace che oggi o domani ti svegli che questa task force dei vigili sta buttando fuori di casa una persona e devi correre là. E la risposta comunque da parte delle persone del comitato è sempre stata, in questi 2-3 anni, molto forte, nel senso che le persone si sono sempre riversate. In alcuni casi si è riuscito, gli abitanti del quartiere sono riusciti effettivamente a bloccare questi sgomberi, con una differenza: si riescono a bloccare gli sgomberi che passano direttamente dal comune, quelli invece per cui arriva l'imposizione del magistrato è molto più difficile, perché c'è un impuntarsi sia dei vigili urbani che della polizia stessa molto più duro rispetto a uno sgombero deciso dal comune. Chiaramente in questi anni si è provato a fare resistenza agli sfratti, si è provato a fare controinformazione, soprattutto quando uscì il decreto Lupi sulla vendita del patrimonio pubblico, però diciamo c'è stata un po' di difficoltà a mantenere sia una costanza sia un po' una crescita graduale. Le giornate di giovedì e venerdì invece crediamo possano aver dato un'accelerata, anche perché spesso si è andato a fasi alterne anche per un motivo: nel momento in cui c'era il rischio o il sentore che arrivassero sgombri o si faceva una sgombra, chiaramente si mobilitavano molte più persone. In fasi di bassa chiaramente era molto più difficile anche solo mantenere numeri alti in un'assemblea o un'attività costante. Ora crediamo che dopo queste giornate di giovedì e venerdì si possa avanzare. Io da qui voglio arrivare anche alle possibili soluzioni.
Infatti quello ti volevo chiedere. Ti volevo chiedere, appunto, da un lato, per chi insomma è attivo all'interno di un comitato in un quartiere, appunto, dove appunto le stesse persone che ricevono queste lettere o che sanno di poter essere sgomberate, appunto, tentano di organizzarsi, appunto, da un lato dire tramite la radio, insomma, le stesse persone ci possono ascoltare che potrebbero aver ricevuto una lettera e sono in questa situazione, come è possibile organizzarsi o qual è la vostra esperienza, e poi dall'altro lato, dentro questa lotta, se avete trovato una vostra possibile soluzione a questo problema che volete proporre o che volete insomma ottenere in qualche modo.
Sì, allora la prima precisazione che voglio fare è che non sono proposte o soluzioni che fanno una trasformazione radicale della società come tutti noi militanti vorremmo. Sono soluzioni che però andrebbero a modificare e migliorare enormemente la situazione per tante famiglie oggi che vivono già in una casa popolare o che non ce l'hanno. Quindi sarebbe un po', tra virgolette, a sistemare questo sistema che comunque si parla di emergenza abitativa, ma in realtà è una situazione cronica che va avanti dagli anni 50 da sempre, non si può più parlare di emergenza. Chiaramente il primo punto necessario è quello di riuscire a ottenere un blocco degli sfratti e degli sgombri su tutta la città di Roma. È una cosa complessa, si sono fatti dei passi avanti negli ultimi anni con richieste formali da alcuni municipi della città inoltrate al comune, agli enti proprietari, però non hanno smosso perché da un lato il Dipartimento delle Politiche Abitative continua a comandarsela un soggetto che è Barletta, che si vocifera, si dice anche molti agganci con Casa Pound e Forza Nuova, ed è lui stesso che firma gli sgomberi. L'altro anno facemmo un incontro con si suppone gli assessori dell'amministrazione comunale, in realtà ci mandarono i tecnici piuttosto che gli assessori stessi, ed è un teatrino ridicolo perché loro stessi dicevano: noi non possiamo fare niente perché il direttore delle politiche abitative ce le impedisce. Siamo alla follia. Quando si parla di incompetenza di 5 Stelle stiamo parlando anche di questi livelli, però a un certo punto con la nomina di Rosalba Castiglione assessore alla casa diventa un po' falso, ecco, questa cosa che dicono di incompetenza e che non ci riescono, perché chiaramente la linea tracciata è quella di effettuare poco a poco centinaia di sgombri. Dicono i vigili urbani, questa task force che è stata predisposta appunto per gli sgomberi, che la Raggi abbia chiesto almeno uno o due sgomberi a settimana. Cioè, questa è l'intensità con cui vorrebbero procedere. Faccio notare una cosa: esiste una task force composta di due gruppi che si dividono le zone di Roma su cui andare a operare gli sgomberi, non esiste però una task force cittadina per andare a vedere quali sono le situazioni delle strutturali, degli edifici, dei lotti, o di comprendere quelle che sono le persone in difficoltà che avrebbero bisogno magari di una sanatoria. Ecco, queste cose invece, quelle per veramente essere vicine alle persone, mancano. Su resistere agli sfratti è molto difficile, di sicuro se qualcuno ascolta, vive in una casa popolare, ha un problema di questo tipo, il consiglio che diamo, anche vedendo l'esperienza del quartiere, è di prestare molta attenzione alle carte che arrivano dal municipio o dai tribunali e non lasciarle passare come se niente fosse. Noi abbiamo riscontrato molti casi in cui le persone strappavano proprio queste notifiche e diventava molto difficile anche per gli avvocati stessi intervenire facendo una causa, un ricorso. Poi chiaramente di fatto c'è che si suonano alle 8-9 di mattina, magari le persone, anche che essendo abusive lo sanno, non si aspettano lo sgombero, ti ritrovi che apri la porta e ci sono entrati a casa i vigili e lo sfratto è già quello che è fatto. E comunque, come dicevo, noi i punti rivendicativi che abbiamo trovato in questi anni sono fondamentalmente 5, se non vado errato, poi posso spiegarvi con la matematica, però il primo è quello che dicevo, cioè un blocco degli sfratti e degli sgomberi su tutta la città, e da questo punto di vista chiaramente su tutti questi punti l'intervento non può essere fatto da un comitato di quartiere, un comitato di lotta di Villa Gordiani, ma dovrebbe essere strutturato a livello cittadino con una forza e una mobilitazione a partire anche dagli altri quartieri. Questo è il primo punto, perché come diciamo da tanto tempo non si può fare nessun tipo di trattativa in uno stato di guerra costante. Loro sono lo Stato, noi siamo delle semplici persone, se proviamo a difenderci ci mandano in galera, diciamo, quindi è un po' in disequilibrio la situazione. Il primo punto è questo, il secondo è effettuare una sanatoria. La sanatoria deve essere stabilita per legge regionale. Non avviene sulla Regione Lazio, comunque nella città di Roma, una sanatoria da più di 10 anni, e questo fa sì che ci siano 9.000 persone occupanti, e l'anno scorso tramite delle mobilitazioni fatte da vari comitati di quartiere della città si è aggiunti vicini all'approvazione di una sanatoria. Nella campagna elettorale ci devono essere le elezioni regionali, poi non se ne è fatto più niente. Da questo però bisogna ripartire, perché è l'unico modo per regolarizzare una situazione e rilanciare anche contro il piano legalitario propagandistico sia dei 5 Stelle ma anche del PD prima, perché non è che è cambiata molto la situazione. E ovvero, quando loro dicono bisogna contrastare l'abusivismo, l'irregolarità, noi diciamo saniamo queste irregolarità, così sono scomparse la situazione illegale per tutti quanti. Anche perché stiamo parlando nella stragrande maggioranza dei casi di persone che vivono nelle case da anni o decine di anni e non possono permettersi un'altra sistemazione, sono state magari per anni e anni in graduatoria di casa popolare e non l'hanno mai ottenuta, questa è la situazione. E poi vogliamo anche, cioè quello su cui cerchiamo di muoverci e abbiamo già iniziato a cercare a muoverci negli ultimi mesi, è riguardo le manutenzioni. Chiaramente qui poi vanno di fatto le distinzioni, un conto è il Comune di Roma, un conto è l'ADE, bisogna andare direttamente dagli enti proprietari, però le manutenzioni devono essere fatte. Qui anche ci scontriamo con un problema propagandistico, si dice che ci sono i debiti, ci sono buchi di bilancio, ci sono milioni e milioni di euro di debiti, qua il problema è chi l'ha fatto questi debiti, perché le persone che vivono nelle case popolari hanno sempre pagato gli oneri accessori. Quelli che sono occupanti, oltre all'affitto, pagano anche l'indennità di occupazione, cioè pagano molto di più dei regolari assegnatari. Quindi qua questi soldi sono scomparsi da qualche parte, è falso quello che raccontano che i buchi di bilancio sono creati dall'abusivismo, dalle occupazioni, è veramente falso. Cioè, dovremmo proprio andare a guardare i bilanci e renderli pubblici. Per cui ecco, è questo un altro punto su cui bisogna lottare, perché si facciano le manutenzioni, perché molte case cadono a pezzi, molte. Ci sono persone che vivono con delle crepe gigantesche nei muri dentro casa da anni, poi incrociamo le dita, facciamo tutti gli sperduri possibili e immaginabili, però se ci fosse un terremoto un po' più forte vicino a Roma, temiamo che le case possano non reggere, anche perché la maggior parte sono state costruite tra gli anni 50 e 60 e non è che siano state il meglio dell'architettura e dell'ingegneria edilizia. E poi questo andrebbe a risolvere la situazione per quelli che già vivono oggi nelle case popolari. Poi bisogna pensare a tutti quelli che non hanno una casa popolare, sono 10.000 persone o nuclei in lista d'attesa in graduatoria per ottenere la casa popolare da tanti anni, e per queste persone qual è può essere la soluzione? Prima di tutto assegnare quelli che sono gli alloggi vuoti. L'Unione degli Inquilini qualche tempo fa denunciava la presenza di almeno 409 alloggi vuoti certificati. Quindi bisognerebbe cominciare prima di tutto da quelli e non dagli sgomberi. Secondo, poi, noi quella che è la rivendicazione un po' chiaramente avveniristica, ecco, la mettere così, che facciamo è che ci siano le requisizioni delle case dei palazzinari. Ovviamente non le case di chi magari ha la seconda casa, al massimo la terza casa, parliamo di grandi proprietà, di chi ha almeno 4 case di proprietà, che vengano requisite, anzi io non darei neanche una lira, non darei neanche un indennizzo, vengano requisite e siano sottoposte edilizia popolare. Come? Tramite i soldi che sono stati stanziati dalla delibera regionale, sono 250 milioni di euro e il Comune continua a non utilizzare. Questi sono i vari punti rivendicativi attorno a cui noi abbiamo cercato di organizzare il comitato. Poi è difficile per noi tradurli nella pratica, perché, ripeto, un comitato di quartiere può dire queste cose dal suo piccolo, può smuovere qualcosa, ma non può andare a decretire realmente una situazione così generale se non si muovono gli altri quartieri e se non si, diciamo, programma in maniera collettiva e comune tutto questo.
Speriamo intanto che, insomma, questa ora stia ascoltando un po' di persone di altri quartieri, stiano ascoltando la radio e magari, insomma, si inizia a raccogliere un po' questo appello. Niente, non so, io hai dato tantissime informazioni che penso sono veramente un sacco utili, perché oggi su questo tema, come su tanti altri, c'è un livello di mala informazione gigantesco. Appunto, la questione abitativa è sui giornali, sulla cronaca di Roma una volta a settimana se non di più, ma quello che si fa appunto è soltanto, qua c'è ad esempio un'intervista del presidente dell'associazione costruttori edili romani ad esempio, ma non si parla di Villa Gordiani, ma non c'è una voce da Villa Gordiani, per fare un esempio. E questo, vabbè, non ci stupiamo che il Corriere della Sera faccia informazioni così, ma per questo, insomma, era importante anche a distanza di qualche giorno provare a fare un ragionamento un po' più quando si era raffreddata la situazione su quello che era successo a Villa Gordiani, perché appunto poi non è un problema dello sgombero di quel giorno, ma parte sono lotte che vanno avanti da anni, ma ci sono questioni che o appunto ci si mette a organizzare delle lotte tutti i giorni e cercando appunto anche di allargare il fronte, come dicevi te, o sarà complicato contrastare quello che è appunto un'idea di città che purtroppo impongono da decine di anni, appunto dove la paghiamo sempre noi, insomma. E io non so se hai altro da aggiungere. Noi poi, dicevo, ci sarà la voce dalla piazza del Quarticciolo e poi sentiremo anche i compagni dei movimenti per il diritto all'abitare che stanno subendo appunto da un altro lato l'attacco delle politiche del governo con gli sgomberi invece degli stabili occupati, e che stanno anche indicendo delle mobilitazioni, e quindi magari, insomma, può essere anche un momento per mettersi in comunicazione, non so, tra varie realtà. Quindi non so se tu hai altro da aggiungere.
solo un punto che non è che mi dimenticavo, ma io tendo a mettere un po' su un piano secondario. E sono mesi e anni che viviamo in una situazione comunque di campagna propagandistica costante sul tema della casa, sia popolare che non in generale, come dicevi te, sulle occupazioni abitative. Ed è una campagna che effettivamente è distruttiva, perché porta a generare anche nelle persone che vivono, le persone stesse che vivono nelle case popolari o anche persone delle fasce, delle classi subalterne, a generare un discorso che chiaramente va contro le persone che sono in necessità e che per necessità si ritrovano ad occupare una casa popolare. E faccio riferimento principalmente al discorso, ecco, quello dei redditi alti o di persone che non avrebbero diritto legittimo ad ottenere una casa popolare perché stanno fuori col reddito, hanno altre case di proprietà. Ecco, su questo bisogna fare molta attenzione. Per esempio Swanna, che è stata sgomberata giovedì, è uscito fuori, non si sa da dove, non si sa perché, che lei avesse due case di proprietà in un'altra città. Questa cosa prima di tutto è folle. Secondo poi il ragionamento che facevo prima, ovvero di programmazione congiunta dai comitati di lotta, comitati di quartiere, di tutti i quartieri popolari, servirebbe e sarebbe necessario anche provare a incidere con una voce unica sulla città, di modo da anche rompere questo discorso propagandistico che comunque noi anche nei quartieri dobbiamo comunque contrastare. E l'ultima cosa che volevo dire a proposito sempre di discorsi propagandistici, noi quando abbiamo cominciato col comitato di lotta di La Guardiani avevamo delle difficoltà, perché spesso parlavamo di problemi concreti vissuti da tutti quanti e le persone si concentravano sempre su le case agli immigrati, le case agli zingari, diciamo questi discorsi molto irrazionali e stupidi. E dobbiamo dire che con un lavoro quotidiano, assemblea per assemblea, queste cose sono quasi del tutto scomparse, quantomeno dal comitato, non chiaramente da tutto il quartiere, perché non siamo riusciti ad arrivare a tutto il quartiere, però noi abbiamo, non so se abbiamo trovato una chiave, però sicuramente è un elemento che, su cui noi abbiamo ragionato, che tramite il lavoro sui problemi specifici, concreti, vissuti da tutti e su un linguaggio molto semplice, senza additare di razzismo alle persone che vivono nei quartieri popolari, hanno dismesso quel discorso pubblico dominante che gli viene trasmesso dalla televisione e dai giornali. Quindi questo è un altro elemento che volevo porre, perché chiaramente la lotta sulla casa popolare o la lotta sulla casa nei quartieri popolari di Roma ci serve anche per questo.
Va bene, mi sembra insomma che abbiamo messo tanta carne al fuoco, insomma dopo speriamo che qualcuno insomma anche che ci sta ascoltando vuole dire la propria, o comunque riporteremo altre voci come già dicevo, insomma ci risentiremo sicuramente nelle prossime settimane, speriamo non per altri sgomberi ma magari per aggiornamenti sulla lotta, e insomma viene da ringraziarti per questo contributo.
E io ringrazio voi e saluto tutti e tutte.
Ciao, a presto.
Ciao.
Allora, questa era la voce del comitato di lotta di Villa Gordiani e noi vi lasciamo a un po' di musica e torniamo fra poco. We'll be right back. 11.55, sia dall'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente, una radio senza padroni, senza pubblicità, dal 1977 libera nell'etere. Ricordo i contatti di Radio Onda Rossa, il sito internet www.ondarossa.info, dove potete anche ascoltare in streaming la radio, il nostro indirizzo email ondarossa@ondarossa.info e il numero di telefono 06 49 17 50. Un saluto appunto a tutti e a tutte quelle che ci ascoltano, in particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Questa mattina stiamo facendo un redazionale sul tema della questione abitativa a Roma e dopo aver sentito il comitato di lotta di Villa Gordiani, vi riporto appunto la voce dell'intervento del comitato di quartiere del Quarticciolo, che ieri, durante la festa della palestra popolare del Quarticciolo, insomma, ha preso parola sul tema delle case popolari, sempre dopo lo sgombero di Villa Gordiani, sulla questione appunto delle case nel loro quartiere.
Intendo non solo il quartiere dove stiamo e dove oggi festeggiamo la palestra popolare. Il problema delle case popolari, intendo problema perché ce lo vengono a porre come problema, come diceva Simone, ci dicono che siamo abusivi, che siamo degli scrocconi, però lo sappiamo benissimo dove sono gli abusivi e dove sono gli scrocconi in questa città, e non accettiamo questo appellativo che ci viene dato. Pochi giorni fa c'è stato uno sfratto a poche centinaia di metri da qui a Villa Gordiani, lo sfratto di una signora di 70 anni, pensionata, con 400 euro al mese, quindi con la pensione al minimo, nelle case popolari, viveva in una casa popolare di Villa Gordiani, e c'è stata tanta solidarietà da parte del comitato, da parte che appoggia contro gli sfratti, che appoggia la gente dentro i quartieri popolari. E come già avete visto nelle immagini, abbiamo anche postato le varie interviste, i vari video sulle pagine Facebook che seguite tutti quanti. Questo nonostante appunto la solidarietà, lo sfratto è avvenuto, hanno anche arrestato 4 persone e noi pensiamo che sono state liberate, ovviamente non era scontato, però pensiamo che l'unità di tutti e tutte ci dà una mano in questo. Dobbiamo aiutarci a vicenda, non solo a Quarticciolo, ma anche appoggiando gli altri quartieri e dove ci sono le altre borgate, dove ci sono le palestre popolari. Per questo motivo il mio intervento, oltre già a quello che ha detto Simone, quello che rivendichiamo, appunto la sanatoria per tutti e tutte, la residenza dentro le case popolari anche occupate, perché appunto non occupiamo perché siamo degli scrocconi, ma perché ne abbiamo bisogno e le graduatorie non scorrono, chiediamo, come dicevo prima, la sanatoria, e chiediamo anche il ricalcolo del debito che ci viene, del debito che abbiamo, della morosità che abbiamo con l'ATER. Detto questo, come dicevo prima, abbiamo bisogno anche di unirci, no? Di stare tutti insieme, tutti quelli che abitano nelle borgate dove ci sono le case popolari. Ci sono vari appuntamenti nelle prossime settimane sotto le prefetture per chiedere appunto il blocco degli sfratti, perché questa situazione non può essere sostenuta. Uno sarà nei prossimi giorni davanti alla prefettura, ce ne sarà un altro il 10 ottobre, seguite sempre i social dove mandiamo tutti gli appuntamenti. E l'ultimo appuntamento cui vi volevo richiamare, quello del ricordare, quello anche del 13 ottobre, dove ci sarà una grossa manifestazione sempre per chiedere il blocco degli sfratti e degli sgomberi, e invitiamo tutti e tutte quelle che seguono il comitato, ma anche chiunque voglia partecipare, a scendere in piazza, perché dobbiamo costruire una risposta insieme. Noi comunque pensiamo che c'è tanto ancora da lavorare a Quarticciolo. Il comitato deve crescere. Deve crescere perché solo insieme possiamo affrontare questa situazione e resistere a qualsiasi attacco ci viene fatto nel nostro quartiere, a chiunque voglia toglierci dalle nostre case, perché la casa è un diritto e non pensiamo che qualcuno possa venire qui e pretendere di mandarci via. Se stiamo tutti insieme possiamo resistere.
Questo era appunto l'intervento del comitato di quartiere del Quarticciolo ieri alla festa della palestra popolare occupata del Quarticciolo, e festeggiava 2 anni di occupazione. Dalla voce della compagna che interveniva, insomma, oltre alla solidarietà per lo sfratto, per lo sgombero di Villa Gordiani, veniva insomma riportata anche un'altra situazione di lotta, che è quella appunto del Quarticciolo, della situazione delle case popolari, che si lega appunto a una situazione più generale cittadina sul tema della casa, che vede appunto oltre alle case popolari tanti stabili occupati dai movimenti di lotta per il diritto all'abitare, che appunto riescono a dare casa a migliaia di persone, mentre appunto il comune, come abbiamo sentito dalle interviste, dalle voci dalla piazza, si interessa principalmente a lasciare le persone per strada. Ma abbiamo qua proprio un compagno del Movimento per il diritto all'abitare, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Ok, grazie di essere qua con noi, e con te volevamo insomma un po' allargare la visione, perché abbiamo sentito una voce del comitato di lotta di Villa Gordiani, abbiamo sentito la voce del comitato di quartiere del Quarticciolo, realtà che si interessano principalmente del tema delle case popolari, da un lato delle case popolari tra virgolette occupate, della manutenzione delle case, della situazione proprio del quartiere, ma c'è una realtà appunto, è quella del Movimento per il diritto all'abitare, che costruisce appunto una lotta più generale sul tema della casa, e che appunto poi vedevo anche in programma per le prossime settimane delle mobilitazioni grosse contro appunto la circolare Salvini e la situazione che c'è in questo momento di attacco a chi appunto non può permettersi una casa e lotta per averla. Quindi insomma, se ci vuoi un po' raccontare qual è la situazione, anche partendo appunto dai dati dello sgombero della settimana scorsa e insomma di questa situazione più in generale a Roma della casa.
Guarda, diciamo che la situazione è un po' questa. Anche oggi il Corriere della Sera prosegue con articoli che hanno a che fare con una sorta di annuncio continuo, annuncio permanente di operazioni, di sgombero. Oggi il Corriere della Sera paventa sostanzialmente operazioni di sgombero in altre città d'Italia per la prossima settimana, e poi di nuovo l'attenzione su Roma, per cui c'è questo stillicidio continuo di notizie, ma sembrano più forme di pressione, anche di provocazione che gli organi di stampa fanno nei confronti di chi secondo loro dovrebbe agire con degli sgomberi. La circolare Salvini ci ha indotto in qualche modo ad accelerare dei processi organizzativi rispetto a mobilitazioni di difesa delle occupazioni, ma non solo, perché la questione degli sgomberi nelle case popolari è altrettanto seria e altrettanto importante, per cui lo slogan legittima difesa con ogni mezzo necessario è un po' il segnale che riguarda tutte le vicende legate al diritto all'abitare e ai rischi di sgombero. Il fatto che si voglia risolvere in qualche modo l'insipienza della politica nel trovare soluzioni attraverso il controllo e strumenti securitari è ormai evidente. Lo stesso Corriere della Sera oggi, parlando delle case popolari e parlando delle famiglie in graduatoria, più di 12.000, diceva sostanzialmente, o provava a dire, che queste famiglie in graduatoria non possono andare dentro gli alloggi perché sono occupati abusivamente da altri. Ma questi altri di cui si parla sono persone che hanno occupato per necessità e che avrebbero diritto, quanto quelli che stanno in graduatoria, ad avere un alloggio, e anzi probabilmente stanno anche loro in graduatoria, ma non hanno avuto la pazienza di aspettare come magari tanti altri, o nemmeno la possibilità di aspettare, così come hanno occupato per necessità decine di stabili altre famiglie che non avevano proprio possibilità di garantirsi un affitto o un mutuo. Diciamo che la circolare Salvini, che prosegue dentro il solco del lavoro fatto da Minniti e lo peggiora, sta assumendo un contorno anche più serio con il decreto che sta ancora alle firme di Mattarella e poi deve andare in conversione in legge. È un decreto che, rispetto alle dinamiche di controllo anche sulle occupazioni abitative, è decisamente pesante, con aumenti di pena, con trasformazione di reati civili in reati penali come il blocco stradale o la manifestazione autorizzata, eccetera. C'è tutto l'altro pezzo che riguarda i migranti, che anch'esso ci preoccupa tantissimo, non solo perché è una stretta securitaria nei confronti delle dinamiche di accoglienza e dei flussi migratori, ma ci riguarda anche direttamente, perché l'80% delle occupazioni abitative organizzate con i movimenti è formata da migranti che hanno un problema serio tra residenza, tra riconferma del permesso di soggiorno, e la loro scelta di organizzarsi e lottare sembra che voglia essere punita in maniera doppia rispetto a quello che hanno prodotto. Una parte perché hanno occupato, l'altra perché sono migranti.
Ok. E niente, poi io vedevo insomma che di fronte a questa situazione il Movimento per il Diritto all'Abitare non sta a guardare, insomma ha deciso di mettersi in moto con abbiamo già visto le assemblee pubbliche, l'assemblea pubblica di qualche settimana fa e insomma l'indizione di delle date di mobilitazione che se non sbaglio alcune insomma stanno anche assumendo un valore che va oltre la città di Roma, perché poi appunto questa situazione del governo e della questione abitativa e dell'attacco ai migranti non riguarda soltanto Roma, appunto. Quindi se ci vuoi un po' raccontare cosa si è mosso in risposta a questa situazione.
Sì, diciamo che dopo esserci mossi un po' di pancia con l'assemblea fatta a Porto Fluviale e provare anche ad allargare in qualche modo l'aggregato che fosse in grado di contrastare le politiche che stavano per essere messe in piedi, diciamo che c'era ancora soltanto la circolare, a quel momento non c'era il decreto, per cui adesso è ancora più opportuno muoversi, diciamo che da un passaggio di reazione immediata si sta passando ad un passaggio un po' più organizzato, cioè le due date, quella del 10 e quella del 13 di ottobre, che sono state individuate come momenti di mobilitazione, hanno un significato molto preciso, oltre che una temporalità importante rispetto all'avvio del dibattito riguardante il decreto Salvini. Il 10 è un po' la giornata nazionale che si è sempre celebrata, denominata Sfratti Zero, e noi abbiamo assunto quella data anche per il suo valore simbolico e l'abbiamo rilanciata anche sul piano nazionale. Ci sembra che sia stata raccolta in maniera abbastanza larga, mobilitazioni già ci sono state, manifestazioni che hanno assunto, come a Bari sabato, la stessa parola d'ordine, legittima difesa con ogni mezzo necessario. Sappiamo che anche altre città si stanno organizzando per le date del 10 e alcune altre anche per le date successive. Il 10 noi saremo in presidio davanti alla prefettura, perché riteniamo che siano le prefetture coloro che oggi devono gestire in qualche modo il decreto e sono direttamente chiamate a decidere sugli sgomberi e sulla gestione dell'ordine pubblico. Mentre il 13 stiamo provando ad organizzare un corteo che ha avuto tantissime adesioni, che partirà da Piazza Vittorio per il valore simbolico che ha quella piazza, mettiamo insieme il ragionamento sui migranti con il meccanismo della deriva securitaria e con il diritto all'abitare, e stiamo invitando delegazioni a livello nazionale a venire a Roma il 13 e provare a concludere con noi questa manifestazione in piazza al termine del corteo, per capire anche come andare avanti, perché riteniamo che i due mesi che riguarderanno la conversione in legge del decreto devono essere due mesi di lotta. ci sono altre date sulle quali si sta lavorando, altri momenti assembleari, riteniamo che vada costruito un consenso, non dico all'altezza del consenso che sta registrando questo governo con l'asse 5 Stelle Lega, però che sappia quantomeno competere, che sappia quantomeno mettere in difficoltà il governo rispetto alle proprie decisioni. Riteniamo che rispetto al decreto sicurezza migranti forse metteranno mano a qualche riga riguardante le cose più becere dell'accoglienza o sui flussi migratori o sulle questioni riguardanti i rifugiati, ma riteniamo che niente cambierà rispetto invece all'impianto securitario e alla trasformazione in chiave giudiziaria di alcuni reati peggiorandoli. Ecco, pensiamo che se riusciamo a capire in quale modo questi due mesi diventeranno anche un momento organizzativo importante, potrebbe essere che questa cosa per Salvini diventi anche un boomerang, perché magari riattiva energie che sono state ferme e si rimettono in movimento. Questa è un po' la scommessa.
Quindi gli appuntamenti, insomma, per partecipare a questo tentativo di risposta lanciato dai movimenti per il diritto all'abitare a queste ultime mosse del governo e all'attacco appunto a chi lotta per il diritto all'abitare, mi dicevi sono il 10 e il 13, se ce li vuoi ricordare però con più precisione.
Con gli orari.
Sì.
Allora, il 10 noi ci vediamo alle 16 davanti alla prefettura, un appuntamento fisso, statico, un presidio, mentre nella mattinata ci sarà una mobilitazione diffusa dentro la città, e questo per segnalare anche insieme ad altre città in giro per l'Italia l'importanza di quella giornata. Mentre il 13 il corteo si dà appuntamento alle 15 a Piazza Vittorio e arriverà fino a Piazza Venezia per concludersi lì con una grande assemblea, speriamo partecipata anche da molte delegazioni a livello nazionale.
Va bene, insomma, mancano ancora un po' di giorni, quindi immagino che ci sarà anche l'occasione di ricordare nuovamente questo appuntamento dai microfoni, anche di raccontarci come sta andando la costruzione di questa mobilitazione, però intanto era importante dare voce a queste insomma importanti mobilitazioni che si stanno costruendo. Quindi insomma, se non vuoi aggiungere nient'altro, io ti ringrazio.
Sì, vorrei approfittare del momento per ricordare una cosa che non sappiamo quanta verità abbia, però sembra che per il 3 di ottobre, cioè per dopodomani, c'è un avviso di sgombero della tendopoli di via Scortica Bove, della comunità sudanese che è stata sgomberata ormai da quasi 3 mesi dallo stabile dove si trovava in via Scortica Bove. Questi ragazzi, questi uomini sono lì sotto la pioggia da 3 mesi circa, e adesso rischiano anche di essere allontanati. È stato affisso un avviso, è chiaro che dobbiamo capire come in quella giornata facciamo crescere la presenza a fianco a questa comunità che sta lottando per il diritto all'abitare, ma anche per il diritto al rispetto del loro status di rifugiati. Per cui quella sarà sicuramente una giornata, a meno che non ci siano notizie che tra oggi e domani fanno slittare di nuovo questo rischio, è una giornata di mobilitazione molto importante. La comunità sudanese ha anche aderito e parteciperà alle 2 giornate del 10 e del 13 ottobre, per cui è interamente dentro il percorso di lotta dei movimenti dentro questa città.
Quindi dopodomani il 3?
Dopodomani il 3.
Ma c'è già un appuntamento?
La mattina, siccome l'avviso affisso riguarda le ore 8 della mattina, per cui dalla mattinata magari si organizzerà una colazione di quelle militanti, pioggia permettendo, però è chiaro che c'è un'attenzione che si alza nelle prossime ore e che tenta di stare vicino a questa comunità.
Va bene, allora non so, anche se domani avete voglia di fare una telefonata per ricordare questo appuntamento, e poi insomma magari anche mercoledì mattina stesso, insomma, potremo
sicuramente raccontare. Se si definisce un appuntamento anche d'orario preciso e organizzato, lo facciamo circolare.
Va bene, allora niente, ricordando appunto gli appuntamenti del 10 e del 13 che appunto rilanceremo sicuramente, ti ringrazio per